Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
La Sinfonia numero 9 dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak al Teatro Valli di Reggio Emilia.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo.
E io Diego Tripodi.
Il brano che abbiamo appena ascoltato non è il brano che andremo ad analizzare durante tutta la puntata di oggi.
Che Monelli.
È Edward McDowell, Indian Suite, e in particolare l'ultimo movimento, il Village Festival, un brano del 1892 che venne eseguito per la prima volta nel 1896, ed è un brano che ci parla chiaramente, chiarissimamente di Stati Uniti d'America. Ora, cos'era l'America in quegli anni? Era divisa fra l'attrazione spasmodica per la vecchia Europa, che generava una sorta di subalternità culturale, e la volontà di creare una sua vera e propria tradizione. Ora, tutto ciò generava un fermento che era dovuto proprio alla natura in sé dell'America in quegli anni, cioè la natura composita nella quale di tutto si trovava in maniera trasversale, caotica, c'era una sorta di disordine che veniva in un certo qual senso riordinato in una maniera energica, con uno spirito positivo che era tipico della cultura americana.
In questo disordine nasce Edward McDowell nel 1861. A 16 anni, secondo un cursus tipico, va in Germania, in Europa, dove crea una solidissima base, è uno straordinario pianista, torna come americano di ritorno appunto negli Stati Uniti e lì incomincia a occupare anche dei ruoli apicali nella nascente cultura statunitense, come ad esempio l'insegnamento presso la Columbia University. Ma lui non è l'unico protagonista di questa stagione americana, c'è tutto un piccolo pantheon che a noi dice poco, ma non alla storia dell'America, fra cui Pine, Chadwick e i Boston Five, ma ecco che in questa compagine, a scompaginarla o comunque anche a dare un punto di riferimento, arriverà il protagonista della puntata di oggi,
Antonin Dvorak.
Thank you.
questo era l'inizio del primo movimento, l'Allegro Molto, dalla Sinfonia numero 9 di Antonin Dvorak, famosissima, detta dal Nuovo Mondo, proprio perché, il titolo esplicativo, fu scritta per il pubblico americano ed eseguita alla Carnegie Hall di New York il 16 dicembre del 1893. Il titolo esprime una forzata americanità, potremmo dire che c'è un pretesto programmatico che però vedremo in realtà abbastanza debole.
Cosa accomuna McDowell e Dvorak in questo senso? Ecco che all'ascolto è evidente che hanno questa potenza, questi temi, questa forza tematica che è tipica della loro musica, della musica in realtà di tutti gli ambienti culturali americani di quel periodo lì. Ora, quali sono i caratteri? I caratteri sono l'incisività, l'orecchiabilità, il fatto che ce li ricordiamo questi temi, e sono esattamente i caratteri della musica popolare. Ora, sia McDowell che Dvorak lavorano intorno a queste idee, cioè la Indian Suite, Village Festival, la Sinfonia del Nuovo Mondo, cioè il folklore è il centro della loro ricerca musicale.
Anche se al riguardo i due avranno delle posizioni a volte antagoniste, nella fattispecie Dvorak, dall'alto anche dell'essere un pochino il rappresentante della scuola nazionale boema, quindi essere un po', come dire, un esperto rispetto ai nazionalismi musicali, si sbilanciò alle volte ai giornali, anche come celebrità, per dare dei consigli alla nascente musica americana. Famosissima la frase secondo cui lui avrebbe detto: nelle melodie di colore io trovo tutto quello che serve per far nascere anche da voi una scuola grande e nobile.
E questo lo diceva quando era sul suolo americano, perché quando tornò in Europa poi disse, a proposito di questo fatto: smettetela con le sciocchezze, che la mia sinfonia è intessuta di temi indiani. Non è vero niente, io ho semplicemente cercato di scrivere nello spirito delle melodie nazionali americane. Ecco che questo senso della nazionalità americana, del suono americano, è una cosa molto più sottile di quello che pensiamo.
Questo era uno, ma l'altro, no, McDowell, come la pensava? Perché il pensiero dei due è a chiasmo, partono da posizioni distanti e finiscono in posizioni distanti. McDowell ha l'abbiamo visto, un imprinting cosmopolita, quindi in qualche modo sminuisce un po' il senso del nazionalismo musicale. Le melodie popolari per lui sono qualcosa che può essere tranquillamente vanificata con un arrangiamento, per esempio, diverso. Però poi, quando torna in patria, probabilmente incomincia a riflettere anche su quella che è l'americanità. Per esempio, dice: quello a cui dobbiamo arrivare è di esprimere la giovanile, ottimistica vitalità e l'intrepido coraggio che caratterizzano lo spirito americano, quindi un'impressione più suggestiva che ideologica. E ancora, prima che un popolo possa trovare un compositore che rispecchi il suo genio, è necessario che prima esprima uomini quali veramente lo rappresentino, cioè uomini venuti dal popolo che amino il paese per quello che è e che in qualche modo la nazione si liberi dalla soggezione per i pregiudizi europei.
C'è da dire che l'impatto sonoro di questa sinfonia è veramente potentissimo. Ora, quella che sembra un'orchestra disumana, enorme, in realtà è un'orchestra perfettamente romantica, perfettamente nei limiti di un'orchestra romantica. E questa asciuttezza d'organico, che sembra enorme ma in realtà è normalissimo, rende evidente, forse ancora di più, quanto questi temi sono scolpiti e sono forti e sono orecchiabili, proprio perché è anche evidente che questi temi sono coesi al loro interno, cioè sono tutti generati in una sorta di unica spinta che li rende in un certo senso tutti distinti, ma tutti simili.
Si somigliano tantissimo. E ancora una volta il tematismo è il cuore della sinfonia nel bellissimo, famosissimo secondo movimento, che è tutto incentrato sull'assolo del corno inglese che fa questa presunta, appunto, ancora una volta melodia indiana, e l'orchestra assume una timidezza e una tenerezza che ancora non le avevamo sentito.
La cornice formale anche è molto classica, molto semplice, e questa semplicità ci permette di far sentire ancora più forti i ritorni che Dvorak reinserisce alla fine di ogni movimento dei temi principali, e principalmente quello che sentiremo è il ritorno del primo tema.
Quando Dvorak viene invitato da Jeanette Turbert a dirigere il neonato conservatorio di New York, diciamo che è all'apice della sua carriera, della sua fama.
Aveva due lauree ad honorem, era insegnante a Praga, era cavaliere del grand'ordine austriaco
di Vatte la
Pesca. E quindi si sposta perché viene allettato non da un'altra posizione, ma da uno stipendio faraonico, chiaramente.
Parlando di Stati Uniti d'America.
E in questo senso l'America è stato terreno fertile per tantissimi musicisti europei che si sono spostati lì proprio in quest'ottica, tra gli altri Rubinstein, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Mahler, e questo fino alle due guerre, quando Bartok, Schoenberg, Hindemith, tutti quanti vanno lì perché è terra di conquista.
E quello americano è un pubblico che si sta ancora formando, grazie alla spinta veramente pionieristica da immaginario da vecchio West, della frontiera che si sposta, ma anche la cultura va di pari passo con questo spostamento su quelle che erano le vecchie vie delle comunicazioni, del commercio. E pensiamo a Theodor Thomas, questo direttore d'orchestra intraprendente che si sposta nei piccoli centri e fa concerti pur di evangelizzare musicalmente il paese. E poi nasce, soprattutto nei grandi centri, a New York soprattutto, ecco, questa classe dirigente ricca, un po' viziata, un po' sbruffona, che capisce il potenziale finanziario, ovviamente economico, della industria culturale, che è poi il principio su cui si basa ancora oggi, no?
C'è da dire che gli anni 90 dell'Ottocento, proprio questi anni, sono anche gli anni in cui si chiudono le sanguinosissime guerre indiane, con l'assorbimento dei pochi rimasti vivi all'interno delle riserve, e eventi fondamentali per questo fatto. C'è ad esempio il massacro di Wounded Knee del 1890, ma è lo stesso anno in cui Toro Seduto viene assassinato all'interno della sua riserva.
Quindi la presunta americanità di certi lavori in qualche modo parlava di un linguaggio anche pieno di riferimenti attualizzanti.
Thank you.
L'inizio dell'ascolto che abbiamo fatto ci fa pensare allo scherzo di un'altra nona.
Bravo.
Ecco, okay. Tam tadam, tim tadam, cioè proprio Beethoven, che
esatto.
D'altronde la nona di Beethoven era di 70 anni prima.
Infatti
non di...
noi adesso ci immaginiamo chissà quale stacco di tempo, ma in realtà era lì, appunto. E tra l'altro a cos'altro ci fa pensare questa musica? A tutti i film western che ci siamo
pazzesco.
Sparati
taran,
in tutta l'infanzia.
Taran,
esatto.
Sì, proprio.
E quindi questo sapore, diciamo, è successivo a Dvorak o è Dvorak che si immerge in questa nuova realtà e quindi ne tira fuori questa musica?
È la solita storia dell'uovo e la gallina, cioè è nato il western prima di Dvorak o Dvorak che inventa il western, no? Questa sorta di goulash western
esatto,
invece degli spaghetti western di Dvorak. E questi sono due mondi che si parlano a distanza. Poi abbiamo visto la questione indiana, ma c'è anche la questione della musica degli afroamericani.
Certo.
Pensate che di lì a 3 anni, nel 96 Dvorak ritorna in patria, nel 99 esce Original Reg, che è il primo disco, la prima incisione di Scott Joplin, che ci sembra veramente lontanissima da quello che abbiamo sentito.
Quindi ancora una volta questa cultura americana ci si presenta come un putpurri impossibile di cose. E diciamo che il vero primo grande rappresentante di questa cultura, cioè il primo vero americano in questo senso, possiamo dire che è un compositore che per tutta la sua vita, finché è stato in vita, è stato praticamente sconosciuto e ha cominciato a guadagnare un po' di notorietà alla fine della sua vita, ed è Charles Ives, che, appunto partito Dvorak, comincia il suo percorso compositivo vero e proprio.
E allora noi ascoltiamo qualcosa, poi la commentiamo e continuiamo a parlarne.
Questa musica scintillante, pienissima d'energia, è la seconda sinfonia di Charles Ives, il quinto movimento, l'ultimo. Ives è un compositore che ha, in un certo senso, raccolto tutti gli spunti che fin qui abbiamo messo in campo. L'eterofonia, cioè questo caleidoscopio musicale, è proprio il carattere principale della sua produzione.
Sì, avete sentito tutti questi temi, ancora una volta ci fanno rientrare perfettamente nel discorso di oggi, tipicamente americani, da banda, ci sono... Anche se non le conosciamo, capiamo che sono delle canzoni.
E alcuni li conosciamo e li riconosciamo anche.
E questa cosa è incredibile perché convivono, come diceva Bernardo, e deriva anche dalla sua esperienza personale. Il padre era direttore di banda e gli faceva fare questi esperimenti acustici
assurdi,
pazzeschi nello spazio. E preannunciano uno stile che sarà incredibilmente più astratto di quello che avete sentito. Noi non abbiamo il tempo di mostrarvelo, farvelo sentire. Cercatela, la musica di Ives, perché sarà una rivoluzione silenziosa. Anticiperà in maniera sconvolgente di decenni la musica più astratta delle avanguardie. Però sarà una rivoluzione silente.
Silente perché lui... in vita non ha mai goduto del suo successo, faceva l'assicuratore, figurarsi. E nel 1951 Leonard Bernstein, insieme alla New York Philharmonic, fa questa esecuzione della seconda sinfonia, e lui, figuratevi, l'ascolta, immaginate, non sul palco reale, ma l'ascolta a casa di un vicino con la radio, e appena finisce lui prende, si alza, se ne va nel silenzio, e loro rimangono tutti basiti perché pensano che sia arrabbiato. Poi non si sa in realtà qual è stata la sua risposta a questa esecuzione.
Era anche un personaggio caratterialmente, spiritualmente, ideologicamente scientificamente molto complesso. Questa non è una puntata su Ives, quindi non potremo approfondirlo, ma è incentrato anche lui molto nel suo rapporto americano. È veramente in lui lo spirito americano che diventa concreto e genuino, cioè quello che con fatica McDowell, poi Dvorak come forza esterna e tanti altri avevano fatto la generazione precedente, ecco che in lui nasce in maniera verace.
L'inizio di quest'ultimo movimento, del quarto movimento della sinfonia, è uno dei più famosi, dei temi più famosi di tutta, che è una sinfonia fatta di temi famosi, quindi sì, figurarsi. Infatti. E ritorna con la carica, con lo spirito che avevamo visto nel primo movimento, questa esplosività, questa grinta, no? E tra l'altro ritorna utilizzando questa stessa logica del riproporre sempre i temi che abbiamo già sentito in tutti i movimenti. E in quest'ultimo movimento sentiremo non tornare il primo tema del primo movimento, ma principalmente il tema del secondo movimento.
E se vi abbiamo parlato di tutto questo è perché giovedì 7 maggio alle ore 20:30 presso il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, Stepan Armasar, alla guida della filarmonica Arturo Toscanini, affiancato al violoncello dal mitico Misha Maisky, eseguiranno proprio questa stupenda sinfonia e altro repertorio.
Noi invece abbiamo sentito la registrazione storica di Claudio Abbado insieme ai Berliner Philharmoniker.
Ora, c'è un cuore popolare che batte e che unifica l'identità americana. Ogni musicista ha cercato in qualche modo di trovare la chiave, no? Di mostrare questa natura nelle sue composizioni e di questo non popolo in qualche modo che è il popolo americano, ma tutti i compositori sono consapevoli che la chiave per entrare nello spirito dell'America sono i suoi abitanti.
E ci lasciamo con una lettera di Charles Ives che sembra parlare a noi oggi. In realtà parla a Franklin Delano Roosevelt nel 1938, che rimette al centro il popolo e il cuore, la cultura popolare. Oggi, eccetto pochissimi paesi, città confinanti o famiglie confinanti non si scavano attorno fossati, né cercano di risolvere con l'accetta affari e problemi di tutti i giorni. La guerra fra nazioni è l'unica cosa assolutamente stupida che ancora incombe sul mondo. La grande maggioranza di tutti i popoli se ne rende conto. Essi la considerano come un vile sintomo di sospettosità, paura e cose del genere. E quando verrà il giorno in cui quegli uomini che ora fanno da padroni in tutti i governi vedranno ciò che vede il popolo e sentiranno ciò che sente il popolo, allora la guerra fra nazioni cesserà.
Questo era Note Spiegate. Un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.
Thank you.